Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Bentornati a questa nuova puntata di Radiovisioni. Oggi in questo salotto immaginario che tratta di cinema ci saranno delle novità, grandi novità, sia a livello di cast ma soprattutto a livello di contenuti. Radiovisioni riparte, ricomincia e cambia totalmente la sua veste. E non vi anticipo niente perché è tutta da scoprire andando avanti, ma vi dico solo che oggi c'è grande musica, nuove voci e tutto cambia. E adesso vi sarete stufati di sentire solo la mia voce non intermezzata da quella di Riccardo, quindi vi mando il primo pezzo, musica.
Per Elisa, vuoi vedere che perderà anche me? Per Elisa, non sai più distinguere che giorno è. E poi non è nemmeno bella. Per Elisa, paghi sempre tu e non ti lamenti. Per lei, ti metti in coda per le spese.
E il guaio è che non te ne accorgi.
Con Elisa guardi le vetrine e non ti stanchi. Lei ti lascia e ti riprende come quando vuole. Lei riesce solo a farti male.
Rivivere non è più vivere.
Lei ti ha plagiato, ti ha preso anche. Fingere, 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 non sai più fingere. Senza di lei ti manca l'aria. Senza Elisa non esci neanche a prendere il giornale. Con me riesci solo a dire due parole.
Ma noi un tempo ci amavamo.
Con Elisa guardi le vetrine e non ti stanchi. Lei ti lascia e ti riprende come quando vuole. Lei riesce solo a farti male. Ti ha preso anche la dignità. Fingere, 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 non sai più fingere. Senza di lei ti manca l'aria.
Buonasera a tutti, rientriamo nello studio, se questo può essere definito studio, con Elisa, e questo è il motivo per cui abbiamo scelto la canzone di Battiato e di Alice. E anche se non c'è più Riccardo, e so che molti di voi saranno tristi
come me, per esempio, che soffro tantissimo, Riccardo mi ha abbandonato, e quella, la voce che avete appena sentito, è quella della mia nuova compagna di viaggio, che è appunto Elisa.
Sì, e sappiate che Riccardo è comunque con noi perché cura tutto l'aspetto tecnico del programma.
Non è morto fisicamente, diciamo.
È soltanto stato sostituito. E sappiate anche che il programma non vi deluderà, non tanto per la mia presenza quanto per le novità intrinseche che più tardi vi spiegheremo. Nel frattempo vorrei introdurmi appunto questo salotto cinematografico con mi è stato chiesto di scegliere alcuni film che fossero un po' rappresentativi del mio gusto cinematografico.
Eh sì, perché fino adesso, diciamo, a me mi conoscete, sapete qual è quello che mi piace, quello che non mi piace, sapete quanto non sono per niente diplomatica nel parlare di film, però è giusto che se questo viaggio all'interno del cinema italiano e non avrà un nuovo conduttore che conosciate almeno i suoi gusti.
Sì, in realtà non sono diplomatica nemmeno io e ho scelto come primo film di cui parlare un film che in Italia secondo me è poco conosciuto e si chiama Train de Vie di
che pronuncia ragazzi
3 anni di liceo scientifico con indirizzo linguistico e Train de Vie di Radu Mihaileanu, purtroppo non conosco il rumeno quindi perdonatemi la pronuncia, e è uscito nel 1998, ha vinto anche il premio da parte del pubblico al Sundance Film Festival e il premio come miglior film straniero il David di Donatello. Train de Vie è una tragicommedia che affronta il tema del viaggio secondo un duplice aspetto, una duplice valenza. L'una di carattere materiale, direi, perché è il viaggio fisico attraverso un convoglio ferroviario di un gruppo, uno shtetl ebraico dell'Europa centrale verso la terra promessa, la Palestina. E dall'altra parte è un viaggio simbolico, in quanto è un viaggio per la salvezza dai campi di concentramento nazisti.
Eh sì, il tema è l'olocausto, diciamolo.
È un modo però nuovo per affrontare l'olocausto e forse è questa la parte che mi è piaciuta di più del film, in quanto c'è una energia narrativa e una forza mista ad un certo entusiasmo ed una voglia di vivere che è insolita in film del genere. Credo che l'elemento straordinario sia appunto l'elogio della pazzia e del carattere un po' goliardico del prendere in giro se stessi. Infatti questo gruppo di ebrei affronta 1000 peripezie fuori dal comune durante il viaggio e che scandiscono il viaggio stesso.
E a proposito di questo io vorrei aggiungere una piccola nota per chi ha già ascoltato Radio Visioni. Questo carattere visionario che ritroviamo nei film, questa trattazione insolita di un argomento che in realtà può definirsi non banale, però l'olocausto all'interno del cinema è comunque una cosa che è stata sviscerata in più forme e questa trattazione è insolita appunto. Di chi altro abbiamo parlato che aveva questo modo stravagante di affrontare il cinema? Ferreri. E infatti questo regista del quale io non ripeterò il nome perché non sono assolutamente in grado, ha collaborato ai suoi esordi proprio con Marco Ferreri. Pensate che I Love You, non so se vi ricordate, era quel film nel quale il protagonista faceva del sesso con un portachiavi e questa era la metafora dell'incomunicabilità fra uomo e donna che non può più esistere, quindi, oh mio Dio, cioè, un uomo fa sesso con un portachiavi e diventa metafora dell'incomunicabilità visionario e qui la ritroviamo in un argomento molto più importante che è quello dell'olocausto, però sempre metafore assurde.
Sì, ma credo che ogni elemento, ogni questione importante, tragica, possa essere alleggerita da elementi comici. Non è detto che la leggerezza non porti poi ad una riflessione profonda. Beh. Infatti vorrei leggervi quello che l'affermazione di Radu, non dico il cognome perché non lo so pronunciare, nel momento in cui è uscito il film, appunto nel 1998, lui disse: se Hitler fosse vivo e vedesse tutti i programmi TV cupi e noiosi sulla Shoah e sentisse tutti i pianti e i lamenti degli ebrei, sarebbe felice. L'unica cosa con la quale possiamo umiliare i gerarchi nazisti, che sono ancora vivi in Sud America, e farli imbestialire, è mostrar loro che siamo vivi, che non ci hanno distrutti, che il nostro umorismo non è stato cancellato dalle loro barbarie.
Beh, quale invito migliore a vedere un film? Quindi sicuramente vale la pena di vederlo e quindi adesso ascoltiamo un brano tratto dalla colonna sonora di questo film. Vai. Thank you.
ritorniamo in studio dopo aver ascoltato una parte della colonna sonora redatta da Goran Bregovic, il quale, come sapete, è l'interprete
maggiore della musica balcanica.
Soprattutto ha collaborato moltissimo con Emir Kusturica, e chi è appassionato di questo regista conosce benissimo Goran Bregovic, il cui stile tra l'altro rientra ed è molto utile per dare più forza al film stesso, perché c'è questa, anche nello stile di Goran Bregovic c'è questa comicità,
che la colonna sonora è inalienabile da poi quello che viene trattato,
dal contesto, esatto, e forse si riallaccia molto anche all'elemento della pazzia che è raffigurata nel film dallo scemo del villaggio, che è Shlomo, che è l'uomo a cui viene l'idea di creare questo convoglio ferroviario per salvarsi, e che rappresenta un po' la pazzia appunto come unico strumento per distaccarsi da una realtà ipertragica.
Beh, ragazzi, io credo che dopo le parole di Elisa avete capito che Radiovisione è cresciuta, eh? È cresciuta tanto nei livelli, caspiterina, per non essere volgare. E quindi a questo proposito stoppiamo un attimo tutta questa cultura per dirvi come sta crescendo Radiovisioni. Avete visto il primo cambiamento, che era quello del cast. Non c'è più Riccardo, c'è Elisa accanto a me. Ma che cosa cambia ancora? Prima noi facevamo delle sorte di monografie che prendevano artisti, per esempio abbiamo preso Mastroianni, abbiamo preso Ferreri, come ho appena detto, abbiamo preso Alberto Sordi, Monicelli, e abbiamo sviscerato quanto più potevamo l'opera omnia di questi registi, attori, sceneggiatori, eccetera. Adesso invece Radiovisione diventa un viaggio, vero?
Diventa una sorta di viaggio tematico che unisce diversi autori, diversi registi, diversi attori per un elemento comune. È un elemento comune che verrà sviscerato in tutte le sue fattezze, in tutte le sue parti. Vi faccio un esempio per meglio comprendere come è cambiato. Non parliamo più di un autore in particolare, parliamo di temi, di tematiche, quale ad esempio l'onirico, e quindi metteremo insieme autori come Michel Gondry, come Lynch stesso, come Ferreri. Avevamo pensato anche a Buñuel, se non rientra troppo
Kubrick,
nel surreale,
anche
a Kubrick. Abbiamo pensato ad un'altra puntata.
A Lars von Trier anche.
Lars von Trier, sì, avevo
Bergman.
Dimenticato.
Quanti ne tratteremo
quando
nel salotto immaginario di Radio Visioni. Finalmente forse la puntata dell'onirico darà il giusto peso a questo titolo, alle radiovisioni, visioni sì di film, ma visioni anche appunto oniriche.
Esatto, soprattutto vorremmo fare un qualcosa di meno pesante, nel senso non vorremmo fare una monografia soltanto di un autore, ma cercare di fare un percorso interdisciplinare, intertestuale, se così si può definire. Vi anticipo un'altra puntata che è quella degli attori emergenti.
Questa è un po' più soft.
Molto soft, spero anzi che il pubblico la gradisca. Invito quanti sono interessati a mandarci informazioni, oppure a chiederci se vogliono conoscere delle informazioni su artisti emergenti.
Esatto, la redazione di Radiovisioni si presta a voi. Quindi fra poco ci sarà un gruppo su Facebook, quindi potrete scrivere sulla bacheca se volete che noi trattiamo un attore che particolarmente vi piace. Mentre aspettate che il gruppo su Facebook sia creato, potete scrivere sempre alla mail cinema@radiofonica.com. Ma io direi che possiamo basta con le anticipazioni, magari al prossimo stacco, perché adesso c'è un po' di musica veramente bella.
Thank you.
adoro questo fantastico pezzo eseguito dalla Royal Concertgebouw Orchestra e scritto da Dmitri Shostakovsky o qualcosa del genere, e che ci serve per introdurre il prossimo film di cui parleremo. L'avrete capito, si tratta di Eyes Wide Shut, opera ultima del grande Stanley Kubrick, un'opera...
Lo sapete dall'anno scorso che Kubrick è il mio regista preferito, quindi qua mi dispiace, ma io all'odi vado avanti, non sentirete una critica da uscire dalla mia bocca. Non so se lei è un po' più obiettiva nei suoi confronti, ma per me lui è un genio perfetto, punto e basta.
Infatti non aggiungo pochissimo, anche perché di Stanley Kubrick parleremo nella prossima puntata, che tratta, faremo una puntata apposita su Kubrick, o sbaglio?
Sì, sul rapporto di Kubrick con la letteratura e Kubrick e il cinema stesso. E allora voi vi starete domandando a questo punto: ma come avete detto, non fate più monografie, e che fate? Fate una puntata solo su Kubrick? Beh, penso che sia logico. Non si può unirlo a nessun altro, perché ha fatto un capolavoro per ogni genere, e quindi parlare di Kubrick è un viaggio all'interno del cinema.
Sì, e Kubrick è un autore versatile che riesce a sperimentare vari generi ed essere comunque impeccabile. Io adoro ad esempio questo film, come adoro altri film, ma questo in particolare perché secondo me c'è una capacità nel rielaborare un testo scritto, che è Doppio Sogno di Arthur Schnitzler, in modo esemplare, credo, e anzi il film riesce a dare quel tocco in più che forse al libro manca, quelle visioni particolari che dal libro non si evincono. E vabbè, lasciamo perdere Kubrick, perché poi ne riparleremo a lungo.
Sì, perché adesso questo film è onirico, quindi rientrerà nella puntata sull'onirico e rientrerà nella puntata su Kubrick, quindi questo film veramente forse saprete tutto, non c'è più bisogno di vederlo dopo che ne abbiamo parlato per 3 volte.
No, guardatelo comunque. Credo che anzi i nostri ascoltatori, se sono un po' appassionati di cinema, l'avranno visto, perché è una pietra miliare.
Sì.
E parliamo invece di un altro film che ci serve comunque per introdurre una prossima puntata, ovvero un film di Lynch. Ho scelto Mulholland Drive. Perché proprio Mulholland Drive? Primo, perché Mulholland Drive rappresenta un po' il percorso cinematografico di Lynch e tutta la sua simbologia e l'allegoria che ritorna nei suoi film, e anche l'incomprensibilità a volte. E secondo, perché credo che sia un'opera perfettamente compiuta, a differenza ad esempio dell'ultimo, Inland Empire, che ha lasciato gli spettatori un po' attoniti. Mulholland Drive in realtà è una lunga e vecchia strada di Los Angeles, e anche la simbologia del titolo ci serve per capire meglio alcuni elementi del film. Mulholland Drive nasce nel deserto, attraversa tutti i quartieri ricchi e finisce a strapiombo sulla costa di Malibu. Questo percorso è fondamentale per capire l'evolversi del film stesso, dal suo nascere al suo dal suo incipit al suo concludersi, e per dare un po' senso a questo film enigmatico di David Lynch.
Allora io vorrei dire una cosa a questo proposito, in questo momento dovete stare veramente molto molto attenti, perché è difficile seguire il film ed è difficilissimo seguire qualcuno che ve lo sta raccontando. Quindi una piccola nota: quello di cui sta parlando lei è una simbologia che è difficile capire se il film è stato visto una sola volta e se appunto non si sa che cosa sia Mulholland Drive. Quindi attenzione a quello che sta dicendo.
Per esempio, io ho visto il film una volta, sono rimasta scioccata per una settimana, dopodiché l'ho visto una seconda,
sì,
una
sì,
terza
sì.
volta.
È uno shock, è vero. Come tutti i film di Lynch, tra l'altro. Tra l'altro.
Io so che la parola scioccata potrebbe essere un po' grande come senso, però forse è il termine giusto. Volevo darvi alcune dritte per cercare di comprendere questo noir che
sì.
Lynch ha definito in realtà come una semplice storia d'amore nella città dei sogni. Non è una semplice storia d'amore nella città dei sogni, c'è anche una storia d'amore che riesce a toccare le anime più intime le nostre anime più intime, ma... in realtà c'è tutto un dispiegarsi di universi paralleli dietro. Per chi ha visto il film, ora vi darò 10 indizi fondamentali per la comprensione, anche se un po' difficile comunque.
Questi indizi
totale.
Fondamentali, se siete inglesi o americani, li potrete trovare nel DVD, perché David Lynch, come è solito fare, non spiega mai il senso dei suoi film, anche perché secondo me lui come Beckett sono... le pietre miliari del nonsense, non c'è un senso vero e proprio, però per questo film, perché è forse in assoluto il più complicato dopo Strade Perdute, forse no, forse Strade Perdute è più semplice rispetto a Mulholland Drive, ci ha dato degli indizi finalmente. Cioè, perlomeno ci ha detto di prestare attenzione a delle cose fondamentali all'interno del film, e sono queste.
In realtà anche essere esponenti del nonsense è dà comunque un senso, perché certo, il nonsense di questi autori significa proprio incomprensibilità dell'uomo moderno,
certo,
Beckett l'aveva... del
linguaggio, soprattutto quanto il linguaggio possa essere convenzionale, e quindi attraverso uno strumento convenzionale non si può dare un senso a ciò che si dice,
e forse è questo proprio quello che ci piace di questi autori,
forse sì, è proprio questo.
Ma andiamo ai 10 indizi. Allora, primo indizio: prestate particolare attenzione all'inizio del film. Almeno 2 indizi sono rivelati prima dei crediti.
L'inizio del film, io vi ricordo che mi pare la sala, questa sala sballa, no, una persona che non mi ricordo, c'è cioè un'immagine che poi non c'entra niente con quello che viene dopo, però in questo momento non me la ricordo più. Perché
vabbè,
non c'entra assolutamente niente
comunque all'inizio del film. Fate attenzione anche, e questo è il secondo indizio, alle apparizioni della lampada rossa.
Dalla regia mi è giunta la conferma, la primissima scena è un ballo, poi si vede una persona non identificata che dorme nel letto con delle lenzuola rosse. Il rosso ritorna spesso, ricordatelo.
Il rosso ritorna sempre nei film di Lynch, cercate quindi anche la simbologia di questo colore. Terzo indizio è una domanda piuttosto: riuscite a sentire il titolo del film per cui Adam Kesher sta cercando l'attrice principale? È menzionato di nuovo? Punto interrogativo. Quarto indizio: un incidente è un avvenimento terribile. Notate il luogo dell'incidente e se ci dà una chiave e perché. L'incidente, ricordo, si situa appunto a Mulholland Drive, ed una parte abbastanza non
e questo
illuminata.
L'abbiamo svelato allora di indizio.
L'abbiamo in parte svelato, esatto, perché proprio in quella parte della lunga strada. Notate il vestito dell'attrice principale,
che è rosso,
il posacenere e la tazza. Non so perché il posacenere e la tazza.
Non mi ricordo se sono rossi questi, sinceramente.
Non mi ricordo. Poi, questo è un indizio importantissimo, di una scena fondamentale del film: cosa si sente accade al club Silenzio. Ricordate che c'è l'attrice che canta una canzone, sì, Llorando, e succede, c'è una scena particolare fra le due attrici principali. E poi una domanda importante.
Avete preso nota degli indizi?
Sì, spero di sì. Solo il talento ha aiutato Camilla? Nel senso, Camilla riesce ad avere la parte solo grazie al talento o c'è qualcos'altro? Notate poi, questo è il nono indizio, le circostanze in cui si vede l'uomo dietro il Winkies.
E dulcis in fundo.
Dulcis in fundo. Dov'è la zia Ruth? Che è la domanda che tutti si sono chiesti. Perché
tutti
questa,
si sono posti.
Esatto, questa andava a casa della zia Ruth che telefonava. Però dov'è?
A parte che
Ruth?
Si capisce a metà del film che quella è la zia, perché prima io non l'avevo capito. Vabbè, detto questo, io lo so che in questo momento vi siete persi. Hanno detto queste ci hanno avuto un ictus. Di che stanno a parlare? Non ci stanno a capire più niente. Oh, stiamo a parlare di Lynch, lo sappiamo, è difficile parlare di Lynch. Noi ci abbiamo provato perlomeno. E dopo il prossimo stacco musicale, qualche altra piccola curiosità un po' più divertente però sul Lynch, è meno difficile da seguire. Musica.
Por un tiempo, volviendo a sonreír, luego anoche te vi, tu mano me tocó, y el saludo de tu voz te hablé muy bien y tú sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor. Luego de tu adiós sentí todo mi dolor, sola y llorando, llorando. Yo que pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad, que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer. No me quieres ya y siempre
Eccoci, bentornati a tutti nel salotto di Radio Visioni, sempre con Michela e Elisa. Avevamo detto che alleggerivamo i temi, beh, da sta canzone io non direi proprio che li abbiamo alleggeriti, però fidatevi che arriverà un po' di leggerezza.
Ma quant'è toccante questa Llorando.
Ma io mi sto mettendo a piangere, guarda, sono commossa.
È fantastica. Volevo dirvi due paroline, sempre su Mulholland Drive, ovvero... la difficoltà che anche i critici trovano nel cercare una chiave di lettura razionale al film. Per cui, perché descrivere un film di Lynch?
Razionalmente soprattutto, non c'è niente di razionale.
Una descrizione, la descrizione razionale, e seguiamo il linguaggio dei sogni voluti dal regista, limitandoci a viverne le emozioni.
Ma, oh mio Dio. Io invece vi vorrei dire un'altra cosa. Lei prima ha detto che Lynch stesso definì questo film una semplice storia d'amore nella città dei sogni. Beh, per chi l'ha visto non è proprio così, non è assolutamente una semplice storia d'amore. Anzi, è un intricato enigma che è sospeso tra... Pronto? Sì? Questa è Radio Visioni, rispondiamo alle vostre domande, scusate. Il bello della diretta, non siamo in diretta però. Dicevo, è un intricato enigma sospeso tra allucinazioni e realtà, con un tocco di nostalgia per il noir degli anni 40 ed un'aperta ostilità verso l'attuale star system. Beh, oh mio Dio, un film che si collega, che fa da ponte, quasi come una saudade, tra il noir degli anni 40 e lo star system degli anni 90. Vabbè, geniale, più geniale di così.
La critica allo star system tra l'altro è evidente, soprattutto nelle parti in cui entra in scena il regista, quindi il rapporto dell'attrice con il regista è sottile, questo è vero, ma facilmente comprensibile e inferibile.
E io vorrei dire un'ultimissima curiosità su questo film, veramente su questo capolavoro, non più film, che praticamente Lynch, che tutti sapete che è un personaggio un po' stravagante, se avete visto i suoi film, dai, tutto sano non è, qualche rodella gli manca.
Ma per fortuna.
Per fortuna sì, perché l'ha reso geniale questa pazzia. Secondo me tutti i geni sono pazzi in fin dei conti, sono assolutamente convinta di questa cosa. E lui è una persona estremamente eclettica, non si interessa solo di cinema, ma suona, disegna vignette comiche, dipinge, realizza composizioni dinamiche con elementi come formiche vive e carne putrefatta, un po' grottesco, e spesso disegna anche delle abitazioni e le scenografie dei suoi film. Questo mi fa pensare a un grande genio come Eisenstein. Non so se tutti lo sapete, ma Eisenstein, prima di girare i suoi film che duravano ore e ore e ore, cosa faceva? Disegnava a mano perfettamente, a colori, lo storyboard. Era tutto disegnato da lui stesso perfettamente. E se tu guardi lo storyboard, guardi il film, praticamente c'hai il cartone animato del film. Questi sono collegamenti che ci sono solo fra geni, forse, no? Quelle cose che si dicono, che anche se lui non lo sapeva, l'ha fatto lo stesso, beh, perché evidentemente c'è la stessa forma mentis.
Da qui il collegamento fra il regista e l'artista, perché il regista, nel momento in cui è evidentemente bravo, è anche un grande artista.
Eh sì. E invece una curiosità un po' più leggera, che questo artista così geniale, ma indubbiamente eccentrico come Lynch, nelle edizioni in DVD dei suoi film, oltre a mettere quei 10 indizi assurdi che abbiamo prima letto, ha espressamente richiesto che non vennero divisi in capitoli. I film di Lynch in DVD non sono divisi in capitoli, perché questo poi fa perdere un po' il nonsense del film. Come fai a dividere in capitoli un qualcosa che non può essere diviso? E soprattutto un altro collegamento tra genio e artista con Kubrick, che invece pretendeva di decidere lui stesso le traduzioni nelle varie lingue di particolari dei propri film, come per esempio in Shining, il famoso "al mattino l'oro in bocca" nella versione italiana è stato deciso espressamente da Kubrick, perché nella versione americana inglese non è così, il duro lavoro rende Jack pazzo furioso.
Questa cosa delle traduzioni, forse dovremmo farci una puntata apposta, sì. Perché quanto sono diversi i film nella loro lingua originale? La traduzione cambia un po' la natura stessa del film, così come un libro letto nella sua lingua originale è diverso.
Soprattutto in Italia, che c'è questa mania dello stravolgere, non del cambiare il titolo. Per esempio, chi si ricorda quando uscì l'ultimo film di Gondry, che è... agevolatemi il titolo che in questo momento non mi viene, l'ultimo film di Gondry, quello con Jim Carrey, "Se mi lasci ti cancello". Io quando non è l'ultimo, il penultimo, quando ho letto questo titolo ho detto vabbè, questa è la solita americanata, una cavolata. Ho detto vabbè, sì, Gondry si sarà venduto, si vendono tutti prima o poi. E invece no, il titolo originale è una cosa complicatissima, adesso non mi ricordo, però che dà molto più rilievo a quello che poi è il film rispetto al titolo italiano, che invece è una stupidaggine.
Esatto, è una cosa terribile, perché dà un scredito a film importanti per cui il titolo magari è stato frutto di un processo mentale, di un lavoro molto lungo, e arrivano in Italia con questi titoli demenziali e vengono screditati. Ma sì, al di là del titolo, proprio il film stesso, quanto è diverso vedere un film nella sua lingua originale, ci dà proprio un'atmosfera diversa,
come il leggerlo un libro nella sua lingua originale. Voi pensate, quei poveretti magari francesi che studiano italianisti, che si devono fare la Divina Commedia in francese, ma come fai? È difficilissimo per noi italiani leggerla nella lingua di Dante. Cioè, è normale che ogni cosa è scritta con le proprie parole, che sono quelle che ti vengono più da dentro, e in un'altra lingua si sforma tutto, insomma, si perde una parte.
È vero che vedere i film in lingua originale e essere attenti ai sottotitoli porta ad una minore attenzione alle immagini stesse al film in sé per sé. Questo è vero, è naturale che sia così. Allora propongo una doppia visione, una visione del film in lingua originale con sottotitoli magari, e una visione, oppure per chi...
Oh ragazzi, qua ci stiamo rivolgendo ai cinefili, mica a quelli che si vanno a guardare Vacanze di Natale, quindi mi raccomando.
Una visione in lingua originaria, per chi è fortunato che la sa senza sottotitoli, per chi non la sa o che non può capire tutte le parole con sottotitoli, è una visione in lingua italiana. Poi da noi in Italia c'è tutta la tradizione di doppiaggio.
Sì, comunque io vorrei dire che sotto questo punto di vista noi siamo molto molto fortunati, perché in Italia abbiamo i migliori doppiatori del mondo, abbiamo un'enfasi nel parlare che forse negli altri paesi non c'è. Provate a guardare un film spagnolo in lingua originale, è come una cantilena, sì. Non c'è la stessa enfasi che diamo noi al parlato, e quindi forse i film del cinema spagnolo doppiati in italiano acquistano invece che perdono, sai?
Sì,
secondo me sì,
però perdono la loro originalità.
Sì, questo senz'altro.
Originalità.
Ma questo si perde un po' dappertutto. Io vorrei fare il caso per esempio di Storia ordinaria, follia di Kubrick. Sì, di Kubrick, c'ho amica. Di Bukowski, il romanzo, dal quale poi è stato tratto un film girato da Ferreri, sempre per quelle cose che si collegano, dove ci sono molti giochi di parole che ovviamente letto in italiano non ci sono, infatti ci sono dei sottotitoli nei quali spiega, qui c'era tutto il gioco di parole fra questa e quest'altra parola che ovviamente non può essere reso in un'altra lingua.
Volevo dirti il titolo originale di Se mi lasci ti cancello, che è Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Quanto
ecco,
può essere diverso rispetto a...
Meno male che abbiamo una regia che è proprio Riccardo, che ogni tanto
Riccardo,
ci manda,
che tra l'altro ci aveva anche dato una undicesima chiave di lettura per il film, ovvero Chi ha ucciso Laura Palmer,
tratto da Twin Peaks. E a proposito di questo, allora mi è venuta in mente una cosa straordinaria. Twin Peaks è un sono dei, diciamo, dei telefilm girati per la TV. E, ma voi lo sapevate che anche Mulholland Drive nasce come telefilm girato per la TV?
Io
è
non
diventato
lo sapevo.
Un film dopo. Infatti durava a malapena un'ora e mezza. I produttori televisivi non gliel'hanno accettato. Gli hanno detto: guarda, è una cagata, Lynch. O ce lo cambi o così non te lo mandiamo in onda. Lo cambiò, non decise di fare immediatamente un film. Non glielo riaccettarono. Alla fine ha detto: sai che c'è di nuovo? Che io lo allungo, mi invento un finale perché non c'era nel telefilm. Ecco, è uscito un capolavoro, Mulholland Drive. Grazie ai produttori che gliel'avete rifiutato.
A volte i produttori fanno qualcosa di buono.
E a questo proposito io direi di andare avanti con un po' di musica e poi qualche, ancora qualche novità.
Alle mande sucherea, so si mande nia vea. Alla volivka na vonjantele, maškare brego star, cikne gudli banda šukar, ilavne čajora, katar si opene. Eromas i kataro marsu, palerovnja katare Venera. Mensa manda trito planeta, katare planeta pedera. Kanana, kanana, ken ho, ho, ho. Hamin te e budjenca, ho, ho. Дай кат кенела вой, Боже мой, Боже мой. Гада сину Майамин. Kaj si lačo bito, kaj si opipe ošto, Čanav kaj si ugrčave, Bog je stvorio i to. Eroma si katero Marso, palerovnja katere Venera, ne se manda trito planeta, katere planeta pedera. Kanana, kanana, kin, hop, 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 kanite e budjenca, hop, hop. La sinu maya amende. Planeta pedera. Kanana, kanana, ken, ho, ho, ho. Kamente e bujenca, ho, ho, ho. Kaj keno manuš, kaj keno manuš. Kaj daj kad penela voj, Bože moj, Bože moj. Hej, 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 hej. Gda sinu maja mente.
Uba, sulle note di questa canzone, che non c'entra proprio un bel niente con quello di cui andremo a parlare ora, però era un ulteriore omaggio a Bregovic, e questa canzone è tratta dal CD, adesso riassaporerete la meravigliosa pronuncia inglese di Michela, Tales and Song from Wedding and Funeral, che già è divertentissimo secondo me, ed è Op Op Op. Adesso vi ricordiamo che chi sta parlando con voi e vi sta conducendo in questi intricati viaggi attraverso la lunga strada di Mulholland Drive fino ad ora sono Elisa e Michela. Questa è Radio Visione, il nostro programma di approfondimento cinematografico, che va in onda ogni giovedì alle 19.30, in mercoledì alle 19.30, in replica il sabato e la domenica. E quindi seguiteci. Dalla prossima settimana, da Monografie, diventeremo dei piccoli viaggi all'interno del cinema mondiale, e proprio un'anticipazione, forse, probabilmente, ancora non ne siamo proprio sicurissime. La prossima settimana si parlerà di Kubrick, il suo rapporto con la letteratura e il cinema. Ma adesso do la parola alla mia collega.
Ricordiamo anche che, trattandosi oggi di una puntata pilota, se così la vogliamo chiamare, abbiamo deciso di fare un dibattito generale su alcuni film che io avevo scelto come rappresentativi del mio gusto cinematografico, perché giustamente ero nuova e quindi si doveva capire anche quali erano le mie.
Io adesso vi vorrei dire allora una cosa, i film che lei ha scelto, a parte Tren de Vie, che io non ho visto, lo ammetto, ma sicuramente lo recupererò, perché mi ha affascinato molto leggere queste cose, leggere anche questo regista e sapere tra l'altro che ha collaborato con Ferreri, che sinceramente io amo molto, e quindi ho una stima, diciamo, di riflesso per questo regista. Fino adesso abbiamo parlato di cose, diciamo, un po' visionarie, di pazzia soprattutto. Bella, avete capito, siamo pazze e siamo visionarie, e ci piace tantissimo il cinema d'autore, quindi.
Sì, vorrei anche sottolineare il fatto che siamo semplicemente due ragazze giovani che vedono i film, non siamo delle critiche cinematografiche.
No, infatti, non prendete come oro.
Ecco, non vi aspettate grandi dibattiti trascendentali, ecco, aspettatevi soltanto il giudizio di chi guarda film,
tra l'altro
che ormai è diventato un po' uno status symbol
dell'essere radiofonici.
Quindi non vi aspettate, aspettatevi soltanto due persone che comunque si informano sul ciò di cui parlano e raccontano anche le cose dal loro punto di vista.
Eh sì, e adesso quindi, proprio a proposito di pazzia, voliamo su nel nostro paese, nel nostro bello stivale, e Elisa ha scelto un film, secondo me veramente anche questo molto molto bello, che il titolo ve lo dirà lei. Io voglio dire solo una cosa: in questo film ritornano nevrosi e potere, ancora una volta parliamo di nevrosi, di pazzia.
Ascoltiamo la colonna sonora, così
vediamo se capite di che si tratta.
Thank you.
Ringraziamo Ennio Morricone per aver contribuito alla colonna sonora di questo film. Indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, esce nel 1970. E Elio Petri esordisce con questa dichiarazione: una delle colpe delle mie generazione è di non aver contribuito abbastanza alla costruzione di una società veramente democratica. Evidentemente Petri è molto inserito nel contesto politico e sociale del suo tempo, e con il suo film vuole dare un po' uno scossone.
A proposito di questo, del fatto di non aver contribuito alla democrazia di questo paese, ci saranno altri due film forse molto più emblematici, per esempio Toto Modo.
Sì.
Dove c'è un sempre un come cacchio si chiama?
Gianmaria Volonté.
Volonté, sempre un fantastico Volonté che interpreta proprio Aldo Moro.
Sì, tra l'altro sappiamo che Indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto rientra in una trilogia sul potere, di cui fanno parte anche La classe operaia va in paradiso e, aiutami Michela,
La proprietà non è più un furto, che sono rispettivamente del 71 e del 73. L'abbiamo detto prima che in questo film ci sono presenti la nevrosi e il potere. Diciamo che questi due temi forse rappresentano un continuous all'interno dell'opera omnia di, come tra l'altro opera omnia sta diventando un altro must di radiovisioni, di Elio Petri, perché in tutti i suoi film c'è questo doppio binomio fra questi due.
Ed è bello, interessante la modalità in cui Petri scardina le certezze, no, del potere e mette in scena il tentativo di, in questo film, di un uomo comune di dimostrare come al sicuro, appunto grazie alla sua posizione di potere all'interno della polizia, gli permette di poter portare avanti i crimini più efferati senza essere perseguito dalla legge.
E lo sai a me che cosa questo mi ha fatto venire in mente? Non c'entra molto in realtà, però secondo me se uno lo guarda con un occhio un po' più attento fa pensare quasi a Delitto e Castigo di Dostoevskij, perché poi c'è un'autopunizione di questo assassino efferato. Sì,
interessante collegamento ipertestuale, sì, concordo.
Se voi concordate anche o se invece discordate, vi ricordiamo che fra poco su Facebook il gruppo di Radiovisioni, che sarà curato dal nostro Nicola Palumbo La Morale, ma c'è sempre la nostra mail cinema@radiofonica.com, e lì c'è Riccardo che ormai cura la parte tecnica di Radiovisioni, che vi risponderà molto 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 volentieri. Ma andiamo avanti con Elio Petri.
Quanto è grande la paura dei cittadini nei confronti della legge? Nel film emerge in maniera evidente, soprattutto perché il protagonista cerca di far capire che è stato lui l'artefice del delitto, ma i cittadini non riescono a credere a questa cosa, e quindi hanno molta paura nei confronti di quello, sì, che incarna proprio di colui che incarna proprio.
E a proposito di questo, io oggi mi sento la donna dei collegamenti ipertestuali.
Vai con
vorrei fare un altro collegamento, e se non l'avete visto assolutamente vedetelo, Changeling. È una storia vera, di una tristezza forse maggiore di Lady Bird di Loach. Se qualcuno l'ha visto, io pianto per 3 ore di film Lady Bird. Changeling mi ha fatto venire invece l'angoscia, un dolore allucinante e sempre questa paura per la polizia, cioè. E non vi dico nient'altro sulla trama perché è complicatissima, ma emerge questa cosa sempre.
Continuiamo a parlare di Elio Petri, vero?
Sì.
Continuiamo a parlare di Elio Petri. E volevo dirvi le reazioni del pubblico a questo film. Le prime reazioni sono state contrastanti e curiose. Il pubblico delle prime, diciamo. L'altro potrà capire molto meglio il film. E anzi, gli servirà a capire meglio cose che ignora, che sa fin troppo bene, a seconda delle sue identificazioni, piccolo borghesi, aristocratiche o operaie. Alle prime il pubblico reagisce o con gli applausi o con grandi risate, le risate dei borghesi soddisfatti piuttosto che dello studente, le risate di chi si identifica col poliziotto oppure sta di sopra, inconsciamente sicuri della loro connotazione di classe e del fatto che il poliziotto poliziotto è in pratica un loro servo, perché la polizia dovrebbe stare, no, al servizio del cittadino.
E a proposito di questo, io vorrei chiudere, se qualcuno non ha visto il film, mi dispiace di anticiparvi il finale, ma tanto vedete che non vi toglie niente, solo per dimostrarvi quanto è veramente geniale tutto questo, e vediamo se capite di chi è questa citazione. Il film si chiude con questa frase: qualunque impressione faccia su di noi, egli è un servo della legge, quindi appartiene alla legge e sfugge al giudizio umano. Questo è Franz Kafka. E su questo io direi che siamo state abbastanza cervellotiche per oggi.
Scusate le mie impappinature e esitazioni, si capisce che sono le prime armi e la prima esperienza sia con Radiovisioni che con la radio in generale. Spero di poter migliorare.
Eh sì, e io vorrei ricordare che questo film, tra l'altro, ha vinto nel 1970 l'Oscar come miglior film straniero e il Nastro d'Argento come miglior attore protagonista a Gianmaria Volonté.
Grande attore, grande.
Beh, se l'è meritato. E diciamo che Volonté ha contribuito a rendere Petri un grande regista, perché ha collaborato con lui in molti film. Forse riparleremo di Petri in un viaggio di Radiovisioni. Quindi ascoltateci, non perdetevi questi viaggi all'interno del cinema e sedetevi con noi nel nostro salotto immaginario che vuole appunto trattare di cose un po' più importanti. Siamo quasi in dirittura d'arrivo, vi ricordiamo che noi siamo Michela e
Elisa,
come la prima canzone del nostro brano oggi ricordava, è stata una cosa un po' simpatica, io penso, per presentarti. E ringraziamo Riccardo, ormai curatore tecnico di Radiovisioni, ringraziamo il nostro boss che ci ha rotto le scatole, come di consueto, quando avete sentito tipo delle pause o delle botte in testa ricevute, era proprio lui.
Invitiamo gli ascoltatori a partecipare alle nostre discussioni quando ci sarà Facebook, anche su Facebook, per ora attraverso la nostra email
cinema@radiofonica.com,
per dirci sì, avete ragione, volete dare approfondimenti, volete dirci se abbiamo detto delle cazzate o delle cose imprecise, scriveteci comunque.
Però noi vi diciamo che più o meno ogni puntata anticiperemo quale sarà il tema viaggio della prossima, quindi avete tutto il tempo, avete una settimana per pensare a qualcosa da suggerirci, e poi noi saremo ben liete di aiutarvi. Mancano, come mi viene dalla regia detto, 4 minuti. Quindi per questi 4 minuti Michela e Elisa, improvvisazioni a Radiovisioni. Vi ricordiamo che oggi abbiamo parlato di Trandevi, di Indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Eyes Wide Shut, che verrà però riproposto in altre 2 puntate di Radiovisioni, e di
Mulholland Drive.
Mulholland Drive è stata una bella bastonata, là veramente, non lo so, lì c'è proprio stato il calo degli ascolti. Spero che vi siate ricollegati, perché adesso il clima è un po' più soft.
Chiaramente non siamo state esaustive sulla materia, non lo potremo essere in un'ora, non lo potremo essere anche nelle altre puntate, perché ricordo che non siamo esperte del settore ed è per
ma lo diventeremo, sentirete molto parlare di noi. Ricordiamo che tra l'altro fra poco ci sarà il Batik Film Festival, noi lo seguiremo per voi anche, ma per noi stesse soprattutto, diciamolo.
Lo seguiremo comunque, in più vi facciamo partecipi anche di tutte le iniziative portate avanti dal Batik, che credo che sia uno degli eventi più importanti di Perugia, perché
a livello cinematografico
è uno dei più importanti e anche organizzato molto bene, e lo seguiremo insomma.
E diciamo che noi ci siamo anche un po' ispirati al Batik, perché il Batik ha dei temi che poi, esatto, vanno ad abbracciare più registi, come quando ci fu Che cosa sono le nuvole. Sì, è un corto di Pasolini, però c'era in mezzo molto molta molta carne.
Tra l'altro Batik credo cominci il 4 dicembre,
sì,
se non
e
sbaglio.
Finisce il 9.
Il 9, ecco.
Non siamo sicurissime, la prossima puntata saremo più
sicure, poi comunque in quella settimana ne parleremo comunque.
E ne parlerà penso anche Fonica News.
Sì,
quindi ricordiamo l'appuntamento quotidiano con Fonica News, che è alle 20:15, datemi un ok, è giusto? Alle 20:15? Alle 21:15 tutti i giorni Fonica News. E adesso vi lasciamo con la nostra meravigliosa, bellissima sigla, per la quale ringraziamo sempre costantemente Alefonico, che non c'è più non c'è più Radiofonica, però c'è fisicamente, esiste ancora. Ciao,
buonanotte.
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni. Radiofonica.com presenta Radiovisioni.